e leggiamo dal Vangelo secondo Marco i versetti che vanno dal 31 del capitolo 8 fino al primo versetto del capitolo 9. Marco 8:31 fino a 9:1. Poi Gesù cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo, ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli». Diceva loro: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». Amen. Domenica scorsa abbiamo concluso l'esposizione del capitolo 8, ma in realtà dobbiamo dire che il discorso di Gesù, il discorso pubblico che Gesù tenne in questa occasione, che inizia dal versetto 34 del capitolo 8, non si conclude con la fine del capitolo, ma continua col primo versetto del capitolo 9. Infatti, dal modo in cui Marco aggiunge le parole di Cristo riportate al primo versetto del capitolo 9, sembrerebbe che egli le abbia pronunciate in una occasione successiva al discorso pubblico contenuto appunto nell'ultima parte del capitolo 8, e che, nel quale ci siamo intrattenuti nelle settimane scorse. Tuttavia, però, se consideriamo i passi paralleli, cioè quelli di Matteo 16:28 e di Luca 9:27, dove viene riportato lo stesso discorso, lo stesso episodio, la stessa circostanza, comprendiamo che queste parole sono state pronunciate a conclusione del suo discorso. E lo scopo per il quale Gesù pronunciò queste parole, che qui abbiamo al versetto 1 del capitolo 9, evidentemente era quello di dare uno stimolo all'azione, un po' come un appello conclusivo da parte del Signore, uno stimolo all'azione, e quello di sollecitare l'uditorio a una presa di posizione nei suoi confronti, utilizzando l'argomento della urgenza. Infatti, la realtà di cui aveva appena parlato, cioè la necessità di rinunciare a se stessi, di prendere la propria croce per seguirlo, di perdere la vita per amor suo e del Vangelo, la realtà del giudizio e la gloria che si sarebbero manifestati, non erano e non sono realtà distanti nel tempo e nello spazio, sembra dire il Signore, ma cose già presenti. Quindi non perdete tempo. Ecco, cosa il Signore Gesù vuole dire. Ecco, questo è proprio lo scopo del primo versetto del capitolo 9. Oggi cercherò di spiegarvelo e di applicarlo alla nostra situazione. Che cosa dice Gesù? Guardiamo il primo versetto del capitolo 9. Questo versetto inizia dicendo che Gesù diceva loro: in verità vi dico, in verità vi dico. Queste parole sono, è un'espressione che si ripete per ben 70 volte nei Vangeli, e il Signore Gesù utilizzò questa espressione, a volte ripetendo due volte: in verità, amen, amen, vi dico, ecco, per attirare l'attenzione dell'uditorio. Il Signore, quando aveva da dire qualcosa di particolarmente importante, faceva precedere il contenuto del suo discorso da questa espressione che era tipica del suo modo di parlare. In verità vi dico, o vi dico in verità. Ecco, Gesù quindi sta pronunciando delle parole particolarmente importanti, e il fatto che egli dica di parlare secondo verità dimostra che le cose che sta per dire hanno una certa autorevolezza. In altri termini, qui comprendiamo che proprio perché Gesù parlava così, lui quando parlava non affermava di dire, di pronunciare delle opinioni umane. Non diceva, non iniziava i suoi discorsi con un "secondo me", oppure con un "io penso", oppure "è stato detto da", ma egli parlava affermando autorevolmente che le sue parole non erano opinioni umane, non erano suscettibili di essere di smentita, ma piuttosto erano parole di verità, anzi erano una verità assoluta. E questa è una cosa importante. Quando leggiamo la parola di Cristo, quando apriamo la Bibbia, quando sentiamo Gesù parlare, dobbiamo comprendere che le parole che stiamo leggendo sono verità assolute. E questa è una delle cose più strane per l'uomo del nostro tempo. L'uomo del nostro tempo, noi che viviamo in questo tempo, ormai ci siamo abituati che il concetto di verità assoluta non esiste più. Esistono piuttosto tante verità, e tante verità che hanno un uguale valore. Quante volte noi ci troviamo a parlare, ma non con i filosofi di questo mondo, non con i professori, ma con la gente comune. E con la gente comune, quando parliamo delle verità del Vangelo, cose che noi crediamo col cuore, ci sentiamo rispondere: sì, bene, bravi, giusto, però la tua verità, e io la rispetto, tu devi rispettare la mia, anche se la penso diversamente. Questa è una novità del nostro tempo. Storicamente non è mai stato così, perché è una profonda illogicità. Non è possibile che due cose diverse, contrarie, molte volte perfino agli antipodi, opposte, lontane come è lontano il Levante dal Ponente, possano avere pari dignità. Gli uomini fino all'inizio del secolo scorso, del XX secolo, avevano ragionato in termini di ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Oggi invece tutto questo non è più così. C'è una completa confusione intorno alla assolutezza di certe verità. Ormai tutti ragionano, e sto dicendo non solo i filosofi, ma questo si è diffuso nella gente comune in termini di relatività. Tutto è relativo, tutto è vero, però dipende, per dirla con una frase molto popolare di una canzone che è uscita forse qualche anno fa, dipende da ciò che dipende. Dal punto in cui vedi le cose tutto dipende. In altri termini, niente è vero in senso assoluto. Ma Gesù non parlava così. Non affermava che il mondo era vero dal suo punto di vista. E quando Gesù parlava, diceva: in verità io vi dico. E questa è una affermazione di assoluta autorevolezza. Non esistono tante verità. Esiste una sola verità. Questo è importante. Gesù quindi afferma l'autorevolezza del suo modo di parlare, e probabilmente oggi, per essere davvero innovativi ed originali, dovremmo anche noi imparare ad amare l'univocità della verità, cioè che non esiste la possibilità che una cosa sia vera e falsa allo stesso tempo, o che due cose contrastanti, due opinioni contrastanti abbiano pari dignità. No, la verità è una soltanto. E anche noi oggi dobbiamo parlare con la convinzione di chi dice: in verità io ti dico. Questo è come inizia questa affermazione. Ma poi il Signore continua e dice: in verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti. E qui il Signore Gesù sta per dire qualcosa che chiaramente non riguarda tutti coloro che lo stavano ascoltando. E in particolare Gesù dice che riguarda alcuni di coloro che lo ascoltavano, alcuni degli astanti, alcuni dei presenti. Insomma, qui Gesù sta dicendo che c'è una realtà, un futuro che lui conosce, che riguarda non tutti i presenti, ma soltanto alcuni. Insomma, Gesù sta annunciando un fatto, non sta facendo una discriminazione, ma sta annunciando un fatto. Nel futuro delle persone che mi ascoltano, Gesù dice, ce ne sono alcuni di quelli che mi ascoltano che saranno partecipi di una certa realtà. È un fatto. Ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi ha un diverso futuro. Per esempio, se io mi azzardassi a dire alcuni dei presenti vivranno più di 80 anni, o moriranno prima dei 70 anni, ecco, certamente non sto dicendo una grande profezia, perché statisticamente è provato che alcuni dei presenti vivranno più di 80 anni, altri moriranno prima dei 70 anni, questa è la realtà. Ma in ogni caso non starei facendo una discriminazione, starei semplicemente annunciando un fatto, qualcosa che si verificherà. Ecco, qui Gesù sta quindi annunciando e parlando di un futuro riservato ad alcuni dei presenti. Chi erano? Quanti di questi presenti? Non lo sappiamo. Erano pochi? Erano molti? Non è chiaro. Certo, se queste parole sono state pronunciate ai dodici soltanto, come potrebbe sembrare se ci attenessimo soltanto a quello che dice Marco, dovremmo concludere che Gesù si sta riferendo a un particolare e a una esperienza particolare che sarebbe stata vissuta soltanto da alcuni dei dodici. E infatti ci sono alcuni commentatori che affermano che Gesù sta parlando qui della trasfigurazione, cioè di quello che c'è nell'immediato contesto cioè del fatto che alcuni dei dodici avrebbero visto quanto prima la manifestazione della potenza del regno di Dio, quindi la manifestazione della gloria di Cristo nella trasfigurazione. Ma se Gesù qui sta pronunciando queste parole pubblicamente, potrebbe riferirsi ai dodici, ai suoi discepoli, agli apostoli, ma anche ad altri e perfino a molti altri lì presenti. Ora, quello che voglio dire qui è che in queste parole è presupposto il principio della divina elezione, e questo principio costituisce il fondamento di questo versetto. Sebbene qua in questo verso non sia chiaramente detto che sia stato Dio a scegliere un certo numero per conferire loro privilegi e benedizioni speciali, è un fatto che alcuni sono scelti e che chi è scelto per vedere già in quella vita il regno di Dio venire con potenza, non è scelto in virtù di sue virtù personali. Anzi, in qualunque modo si considera questo versetto, dobbiamo comprendere che Pietro sicuramente è uno di quelli che vide il regno di Dio venire con potenza. Pietro è uno dei tre discepoli che partecipa alla manifestazione della gloria di Cristo nella trasfigurazione. Se la si intende in un altro modo, come adesso lo spiegherò, Pietro sicuramente è uno degli apostoli ed è uno di quelli che vede la manifestazione del regno di Cristo, del regno di Dio venire con potenza più avanti nella storia. Perché Pietro fu uno di coloro che vide il regno di Dio venire con potenza? Perché è qui presupposto che quelli che avrebbero visto, gli alcuni che avrebbero visto il regno di Dio venire con potenza, erano quelli che Dio aveva scelto perché questo avvenisse? Chiaramente, vi ricordate che Pietro poco tempo prima, pochi minuti prima, era stato chiamato da Gesù Satana. Era stato Gesù a rimproverare Pietro dicendogli: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma hai il senso delle cose degli uomini. E Gesù rimprovera Pietro pubblicamente. Pietro sarà colui che rinnegherà pubblicamente Gesù e, per, come abbiamo visto domenica scorsa, si vergognerà di Gesù dinanzi agli uomini. Eppure Pietro è uno di quegli alcuni, sicuramente, che vide il regno di Dio venire con potenza. Perché? Per qualcosa che distingueva Pietro per essere migliore degli altri che erano lì presenti? No. Per la grazia di Dio. Per la grazia di Dio. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti vedranno il regno di Dio venire con potenza prima di morire, prima di gustare la morte. Quindi qui, sotto questo versetto, come in ogni versetto della Scrittura, in ogni pagina della Scrittura, c'è la grazia divina. C'è la grazia meravigliosa di Dio che chiama, che elegge, che sceglie gli uomini non per virtù, non per capacità o qualità che possiedono, ma semplicemente per mostrare la sua misericordia. E che cosa intende dire Gesù? Continuiamo l'esame di questo versetto. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte. Ora, comprendiamo tutti, non gustare la morte, questa è un'espressione semitica per descrivere l'esperienza o la conoscenza diretta di qualcosa. per descrivere l'esperienza, la conoscenza di una determinata realtà. In questo caso si parla della morte fisica, questa stessa espressione noi la troviamo più avanti nella Bibbia, dove si parla di Gesù e si parla del fatto che egli gustò la morte. Ecco, vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù coronato di gloria e di onore a motivo della morte che ha sofferto affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Ebrei 2:9. Qui si parla dell'esperienza che Gesù ha fatto della morte fisica. Quando nella Bibbia troviamo questa espressione, gustare qualcosa, venite, gustate quanto il Signore è buono. Che cosa significa? Significa proprio avere una conoscenza diretta, avere l'esperienza di una determinata realtà. Il gusto è uno di quei sensi mediante i quali possiamo comprendere tante cose. Pensiamo per esempio al miele. Se qualcuno di voi non ha mai mangiato il miele, se qualcuno di voi non ha mai gustato il dolce, immaginate qualcuno che non ha mai mangiato, non ha mai gustato il dolce, non ha mai assaggiato il miele, e qualcun altro dovesse spiegargli il concetto della dolcezza, gli mostrasse il miele, glielo facesse toccare e cercasse di spiegare che quella sostanza che ha visto con i suoi occhi, che ha toccato con le sue mani, è dolce. Questa persona potrebbe comprendere alcune cose, ma non avendo mai assaggiato il miele, non potrebbe comprendere neanche lontanamente che cosa significa dolcezza. Poi, se questa stessa persona assaggia, avendo il senso del gusto, assaggia il miele, comprende immediatamente molto di più di quanto avrebbe potuto comprendere se avesse ascoltato discorsi per giorni e giorni sulla dolcezza. Ed è per questa ragione che si parla di gustare la morte, per parlare della esperienza della morte fisica. Quindi che cosa sta dicendo qui Gesù? Gesù dice che ci sono, che tra quelli che l'ascoltavano, in realtà, in verità, sicuramente, ce ne sarebbero stati alcuni che non sarebbero morti prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. Attenzione, Gesù non dice che tra quelli che erano lì presenti ce ne sarebbero stati alcuni che non sarebbero morti mai, ma che non sarebbero morti prima di aver visto il regno di Dio venire con potenza. Vi ricordate, questo fu l'errore di Pietro quando Gesù disse qualcosa del genere proprio a Giovanni, l'apostolo. Ma comunque andiamo avanti e cerchiamo di comprendere ancora più profondamente questa parola. Gesù dice quindi che alcuni di quelli che erano lì presenti, che lo ascoltavano, certamente non sarebbero morti finché non abbiano visto il regno di Dio venire con potenza. E qui ci sono tre cose che dobbiamo capire ancora. Che significa regno di Dio? Che significa vedere il regno di Dio? E che significa questa potenza del regno di Dio? Velocemente. Regno di Dio significa il governo che Dio esercita su un popolo e su un territorio o su un universo redento. Si riferisce al fatto che Dio governa. E quando Gesù dice, per esempio in Luca 17:21, il regno di Dio è in mezzo a voi, sta dicendo che il regno è rappresentato lì dalla persona del re. Io sono in mezzo a voi. Io sono il re di questo regno. Quindi il regno di Dio è già venuto, è qui, è in mezzo a voi. E questo versetto ci parla del progresso, del disegno, della redenzione che Dio stava compiendo. Vi ricorderete all'inizio del Vangelo Gesù diceva che il regno di Dio era avvicinato. proprio all'inizio del Vangelo di Marco leggiamo che Gesù predicava dicendo: il regno di Dio, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ma adesso Gesù dice di una venuta potente del regno, e in un'altra occasione Gesù dice che il regno di Dio era presente lì. Che cosa significa vedere il regno di Dio? Vedere il regno di Dio significa partecipare al regno di Dio, entrare nel regno di Dio, avere la esperienza concreta, reale, sensibile del regno di Dio. Gesù infatti afferma che è possibile entrare e vedere il regno di Dio. Come? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, Gesù parla con un uomo che si chiamava Nicodemo, che era andato a trovarlo di notte, e Gesù gli disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Quindi tiriamo le fila, tiriamo le somme. Di che cosa sta parlando Gesù quando qui dice che alcuni avrebbero visto il regno di Dio venire con potenza? Vedere il regno di Dio equivale ad entrare nel regno di Dio. Vedere il regno di Dio ed entrare nel regno di Dio significa nascere di nuovo, significa partecipare alla benedetta e gloriosa esperienza della rigenerazione, della nuova nascita. È questo la venuta del regno di Dio con potenza. Quindi comprendiamo che qui sta parlando della inaugurazione pubblica e della manifestazione ampia della salvezza cristiana. Infatti la potenza del regno di Dio, la venuta potente del regno di Dio, è appunto una manifestazione esteriore che avrebbe segnato il progresso dell'opera della redenzione. La domanda è: di che cosa si tratta? Alcuni commentatori danno varie risposte, alcuni la trasfigurazione, altri parlano di altri che si tratti della Pentecoste, della risurrezione di Cristo dai morti, dell'inaugurazione su larga scala della nuova dispensazione della grazia di Dio. Io credo che qui Gesù stia proprio parlando di questo. Alcuni di voi non moriranno e vedranno prima di morire che io risusciterò, che io ascenderò al cielo, che io manderò lo Spirito Santo dal cielo, che larghe, folle, masse di persone si convertiranno, entreranno a far parte della Chiesa, che uomini, donne, bambini nasceranno di nuovo, entreranno e parteciperanno alla gloria di questo regno che io sono venuto a proclamare e ad inaugurare su questa terra. In altri termini, Gesù sta dicendo: la salvezza la vedrete manifestarsi in tutta la sua potenza. Quindi l'insegnamento di questo versetto può essere riassunto in questo modo: le parole di Cristo sono parole di verità assoluta, non sindacabili e autorevoli. Egli conosce ogni cosa del futuro e in quell'occasione annunciò che il regno di Dio prima della morte di alcune persone che lo stavano ascoltando, sarebbe venuto con manifestazioni potenti ed evidenti. E allora, cosa significa tutto questo per noi? Questo versetto, che per alcuni è un rompicapo, perché cosa significa Gesù? Alcuni hanno pensato che Gesù praticamente si stava illudendo che ci sarebbe stata la fine del mondo prima della fine di quella generazione. Alcuni dicono che Gesù stesse profetizzando lì la distruzione di Gerusalemme e quindi un evento particolare. Insomma, alcuni affermano che qui Gesù stava parlando da un punto di vista umano e che in qualche modo abbia dovuto in seguito correggere le sue vedute, ma niente di tutto questo. Credo di avere dimostrato che qui Gesù stava parlando di qualcosa che certamente si sarebbe verificato e si verificò nello spazio di quella generazione. Cosa significa quindi per noi? Questo versetto è molto consolante. Ci deve dare forza per vivere, forza per adorare Dio e per camminare nelle sue vie. Prima di tutto ci deve dare una fiducia completa nella persona di Cristo e nelle sue parole. Gesù è colui che quando parla pronuncia il suo Amen. Egli dice in verità. E le sue parole e i suoi insegnamenti sono certi e sicuri, e siccome sono certi e sicuri, noi abbiamo un dovere, che è quello di ordinare la nostra vita affinché corrisponda ai suoi insegnamenti a qualunque costo. Se Gesù pronuncia parole di verità, dissentire anche minimamente da qualcosa che egli dice significa andare contro la verità. Vedete, noi molte volte, purtroppo, credenti che viviamo nel XXI secolo, sebbene dal punto di vista filosofico, cioè del modo di pensare, affermiamo di non avere la mentalità relativistica postmoderna, insomma quello che dicevamo prima, che ognuno ha la sua verità e tutte sono uguali, poi praticamente agiamo così. Non siamo rigorosi, ammettiamolo. Non siamo coerenti, diciamo pure la verità. Diciamo che Gesù insegna cose che devono essere fatte, ma poi troviamo mille scappatoie per fare a modo nostro e pensiamo che tutto questo in fondo non sia una cosa troppo grave. Pensiamo un istante alle cose dette venerdì scorso, a proposito della pazienza e della benevolenza. Quanti di noi avrebbero il coraggio di replicare a quanto Jonathan Edwards spiegava a proposito dell'amore e della virtù dell'amore e della pazienza che dobbiamo avere nei confronti di coloro che ci offendono e della benevolenza che dobbiamo avere nei confronti di tutti gli uomini, anche quelli che ci odiano? Quanti di noi direbbero: sì, Gesù ha insegnato, imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, però io non voglio farlo. No, non lo diremmo, ma poi praticamente come agiamo? Con chi ci pesta i piedi? Con chi ci offende? Con chi ci maltratta? Quanto siamo impazienti e quante volte troviamo delle buone ragioni e delle buone scuse per agire non secondo l'insegnamento di Cristo, che è quello della mansuetudine, dell'umiltà di cuore, ma orgogliosamente e altezzosamente. Ricordatevi, fratelli, l'insegnamento di Gesù ci mette con le spalle al muro. Non possiamo né dobbiamo permettere alla nostra mente di pensare in due modi differenti. Gesù parla in verità e le parole che egli pronuncia sono verità assolute e non possono essere disattese nemmeno nei minimi particolari. Dobbiamo ordinare la nostra vita sui suoi insegnamenti a qualunque costo, dobbiamo ordinare la nostra vita personale sui suoi insegnamenti e sul suo esempio. Uomo di preghiera, uomo devoto, amante della parola, dobbiamo ordinare la nostra vita familiare sui suoi insegnamenti, ubbidiente ai genitori quando era ragazzo. I suoi insegnamenti sulla famiglia, sul matrimonio. Dobbiamo ordinare la nostra vita sulle sue parole per quanto riguarda la vita della Chiesa, per quanto riguarda le relazioni con gli altri, con i nostri amici, con i nostri nemici, con il nostro lavoro. Fino a che punto noi ragioniamo in questi termini? Saremmo capaci di dare delle motivazioni scritturali alla nostra condotta? Intendo dire tutto quello che facciamo. L'Apostolo Paolo, quando dice tutto quello che fate, fatelo nel nome di Cristo o fatelo per la gloria di Dio, sia che mangiamo, sia che beviamo, fate ogni cosa alla gloria di Dio. Che cosa significa? Significa che basta pronunciare la frase magica alla gloria di Dio e lo facciamo? No. Significa che dobbiamo avere una base biblica per fare qualunque cosa che facciamo. Se beviamo il vino o se non lo beviamo, dobbiamo avere una base biblica. Se facciamo esercizio fisico o se non lo facciamo, dobbiamo avere una base biblica. Se ci comportiamo in un certo modo e andiamo in un certo luogo, o se andiamo in un altro luogo e ci comportiamo in un certo modo, dobbiamo avere una ragione biblica, cioè dobbiamo vivere ragionando in termini della elaborazione e della implementazione della verità, che non dobbiamo fare nulla per caso, nulla per caso, nulla perché trascinati dalla folla, nulla perché così si è sempre fatto. Il cristiano ha imparato a fare ogni cosa giustificandola nei termini di ubbidienza ai principi della parola di Cristo. Qualunque cosa diciamo o non diciamo, facciamo o non facciamo, mangiamo o beviamo, deve essere giustificata e sostenuta da un principio di ubbidienza alla parola di Dio. Perché? Perché le parole di Gesù sono parole di verità. Parole di verità. Seconda cosa. Questo passo ci insegna che dobbiamo resistere e lottare e perseverare. Nonostante le circostanze della vita che possono essere avverse e potrebbero produrre confusione nella nostra mente. Perché dico questo? Perché Gesù aveva fatto una promessa a questi discepoli. Alcuni tra voi vedranno prima di morire il regno di Dio venire con potenza. Pensiamo all'esperienza almeno di due dei presenti. Ancora una volta, prendiamo a Pietro e prendiamo anche a Tommaso. Entrambi videro il regno di Dio venire con potenza e gloria. Pietro vide Gesù risorto. Pietro fu colui che predicò quel primo sermone e per una sua predicazione 3.000 persone si convertirono. Ebbe un posto di onore nella Chiesa, in particolare Tommaso vide Gesù risorto. Nonostante i suoi dubbi, Gesù andò da lui e gli disse: Tommaso, metti le dita nei fori dei chiodi, metti la mano nel costato. Ed egli, pieno di umiltà e colpito nel suo cuore, disse: Signore mio, Dio mio. E Tommaso fu uno dei grandi predicatori di Cristo. La tradizione insegna che egli andò a predicare in Oriente e che morì martire, probabilmente in India. Tommaso e Pietro videro la gloria di Dio, ma dovettero passare attraverso dei momenti difficili. Videro venire il regno di Dio con potenza in loro e attraverso di loro, ma attraversarono momenti difficili. Tommaso attraversò le acque turbolente del dubbio, dell'isolamento. Era l'unico assente, oltre Giuda, nel giorno in cui Gesù risorto si presentò. Dov'era Tommaso? Perché non era con loro? Era scoraggiato, era avvilito, pieno di amarezza, di delusione. E dovette aspettare una settimana per vedere Gesù risorto. E in quella settimana egli mantenne il suo, nonostante la testimonianza di tante altre persone che avevano visto Gesù, mantenne il suo dubbio. Tommaso vide il regno di Dio venire con potenza, ma lo vide dopo momenti di tribolazione. Pietro vide il regno di Dio venire con potenza, ma lo vide dopo giorni e giorni di vergogna per aver peccato, per aver rinnegato il suo Signore. Allora, eppure questi due erano tra quegli alcuni ai quali Gesù aveva promesso che avrebbero visto il regno di Dio venire con potenza e non sarebbero morti. Cosa significa questo? Significa che dobbiamo resistere, che dobbiamo lottare, che dobbiamo perseverare nelle circostanze della vita, perché seppure dobbiamo attraversare acque profonde, valli oscure, forti tentazioni, grandi perdite, estrema sofferenza, dolorose malattie, tristi abbandoni, la luce appare sempre. La luce appare. Se Pietro e Tommaso avessero pensato che questa promessa era qualcosa che avrebbe reso la loro vita facile, si sarebbero sbagliati. Non lo pensiamo neanche noi. La vita cristiana non è vita facile, ma il Signore ha promesso la gloria a quelli che perseverano. Le lotte devono essere anche la nostra resistenza. Vediamo ogni giorno decadere il nostro corpo, ma mentre vediamo questa tenda che si disfa, pensiamo a un'abitazione nei cieli che è eterna. Terza ed ultima verità. Questo passo ci deve portare a esultare di gioia. Questo versetto dovrebbe farci saltare e danzare di gioia, magari non adesso, ma deve portarci a saltare e a danzare di gioia. Perché? Per un semplice fatto che nessuno può contrastare. Gesù dice che prima della morte di alcuni che lo stavano ascoltando, il regno di Dio sarebbe venuto con potenza. Che cosa significa questo? Che il regno di Dio è già venuto con potenza. Ma come? Io pensavo che il regno di Dio con potenza verrà quando Gesù ritornerà. No. A meno che qui Gesù non si sta sbagliando, ed egli non si sbaglia mai, il regno di Dio è già venuto con potenza. Quella generazione è passata e il regno di Dio è venuto con potenza. È venuto. Il regno di Dio è già venuto con potenza. Non aspettatevi il ritorno di Cristo, il millennio, Armageddon, eccetera, eccetera, perché si manifesti il regno di Dio con potenza. Il regno di Dio è già qui con potenza. Chiedeteglielo a Giovanni l'Apostolo. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni ci dice di essere in un posto particolare, di essere nell'isola di Patmos, esiliato, solo, l'avevano buttato lì come spazzatura. C'era la persecuzione, era stato allontanato dalla Chiesa. Era un uomo vecchio, già Giovanni aveva probabilmente superato gli 80 o i 90 anni a questa età. Era perseguitato, allontanato dalla Chiesa. Quando voi state per morire, voi non volete stare lontani dalle persone che amate. Quando voi state per morire, quando sentite che i vostri giorni si avvicinano, si accorciano e la morte si avvicina, voi volete stare vicino alle persone care, amate. È un pastore, un vescovo, un apostolo, con chi vuole stare? Vuole stare con i suoi fratelli, con la Chiesa. Eppure lì è solo, esiliato, nell'isola di Patmos. Il Signore si avvicina a lui e si rivela, e gli rivela la gloria del suo regno. Guardate cosa scrive Giovanni scrive: io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù. Ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Ma come? Noi non abbiamo imparato che ci hanno detto che la tribolazione deve venire. No, no, la tribolazione c'è già. Giovanni la sta soffrendo. Ma come? Ci hanno detto che il regno di Dio deve venire. Gesù ci ha perfino insegnato a pregare: venga il tuo regno. Eppure qui Giovanni dice che il regno c'era già. E la costanza, la perseveranza è qualcosa che deve venire, lo vedremo alla fine se saremo perseveranti. Eppure qui Giovanni dice che la costanza o la perseveranza era una realtà presente lì, in quel momento. Ed è questo l'insegnamento. Tribolazione, regno e perseveranza sono tre realtà presenti e vissute costantemente da tutti i cristiani di tutti i tempi. La grande tribolazione non è quella che dovrà avvenire. Sono le tribolazioni che tutti i cristiani soffrono per amore di Cristo e del Vangelo. La tribolazione sono le sofferenze evangeliche. Il regno è l'anticipazione di quello che Dio ha già preparato, ma che già noi adesso riusciamo a godere: la presenza dello Spirito in noi, il godimento santo dei piaceri della vita, far parte di un popolo di gente onesta, affidabile, non perfetta, ma santa, quale è la Chiesa. Queste sono gioie. Io non capisco come la gente si possa pensare a divertirsi giorno e notte. Se io non avessi la speranza di una vita che Dio non solo mi ha promesso, ma me ha già dato, credetemi, non sarei molto contento. Se dovessi vivere con la spada di Damocle, che da un giorno all'altro, per una ragione o un'altra, la mia vita mi sarebbe tolta, senza sapere dove andare, cosa sarà il mio futuro, dove andrò, cosa succederà. Ce n'è abbastanza per vivere veramente depressi in questa terra. Come faremo? Come fanno gli uomini a resistere nelle malattie, a superare le grandi prove, senza la certezza nel loro cuore di appartenere a Cristo e di avere un futuro glorioso? Ma come si può vivere senza la fede di Dio nel cuore? Gesù ci dice che il regno di Dio è già venuto con potenza. E quello che noi dobbiamo aspettarci non è nient'altro che una ulteriore e più ampia manifestazione della medesima potenza. Cosa sarà il cielo? Il cielo sarà il perfetto godimento delle gioie perfette che noi godiamo già su questa terra. il cielo sarà la piena manifestazione di quelle cose che già costituiscono la nostra gioia in questo mondo. Se non abbiamo la gioia nell'ascoltare la parola di Dio, nell'adorare Dio, nella comunione dei santi, il cielo non è per noi. Ma se nella comunione dei santi, nell'ascolto della parola, nella vita semplice, cristiana, nella vita di tutti i giorni, che godiamo per la benedizione di Dio, ma in modo santo, ecco, non vediamo l'anticipazione della perfetta gloria che godremo nel cielo, forse noi non abbiamo compreso realmente che cos'è la vita eterna. La vita eterna non è qualcosa di completamente diverso da quello che noi possiamo godere già su questa terra. È quello che noi godiamo vivendo in comunione con Dio in modo perfetto. Questo è. E il regno di Dio è già venuto con potenza. Perciò rallegriamoci. E nonostante la nostra leggera e momentanea afflizione, ricordiamoci che è presente per noi un peso eterno di gloria, che nel cielo c'è un'eredità che è immacolata, che è immarcescibile, che è eterna e che è custodita da Dio stesso per noi. Amen. Chiniamo il capo.